Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, sono le 10 e un minuto. Questa è Radio Popolare. Staremo insieme per circa un'oretta, poi l'appuntamento con Sabato Libri, con Roberto Festa, poi arriva Tiziana Ricci con i Girasoli. Io riparto un po' da dove vi aveva lasciato Alessandro, che nella rassegna stampa citava anche le pagine dei giornali di quest'oggi che parlano di Srebrenica e dell'anniversario, perché nella notte tra l'11 e il 12 luglio di 25 anni fa l'esercito dei serbi di Bosnia uccideva e occultava i corpi di 8.000 prigionieri. Srebrenica, scrive Alessandra Briganti sul Manifesto, è un toponimo di uno dei misfatti bosniaci, ricordato perché è divenuto luogo comune, ma quanto sappiamo davvero di Srebrenica? A questa domanda tenta di dare una risposta il giornalista e scrittore croato Ivica Dikic in un libro, Metodo Srebrenica, edito da Bottega Errante, che non si interroga sui motivi di una delle pagine più buie della storia recente d'Europa, quanto sulle modalità che l'hanno resa possibile. Come si organizza un eccidio? Come organizzare il trasporto, i centri raccolta, la fucilazione di migliaia di persone? Come fare ad occultare i cadaveri? E se da una parte vi rimandiamo a questo libro di Ivica Dikic, dall'altra vi facciamo ascoltare una chiacchierata che abbiamo fatto qua in redazione con Alfredo Sasso, proprio in occasione dell'anniversario di quest'oggi. Gli cediamo subito la parola.
Per i 25 anni si svolgeranno in una cornice più ridotta rispetto agli ultimi anni, rispetto alla tradizione, a causa dell'emergenza Covid, quindi rispetto alle più di 100.000 persone che erano attese, saranno soltanto poche centinaia i partecipanti, soprattutto i familiari delle vittime e in particolare i familiari delle vittime cui i corpi sono stati riesumati negli ultimi 12 mesi. Quest'anno si tratta soltanto di 9 corpi che sono stati recuperati. Il processo di riesumazione delle vittime, dei corpi, sta andando sempre più a rilento negli ultimi anni, questo perché i documenti delle fosse comuni, primarie, secondarie, terziarie, dove sono stati seppelliti i corpi, sono sempre più difficili da ritrovare, sono sempre più difficili da ritrovare testimonianze anche riguardo a dove sono stati nascosti questi corpi, perché ovviamente il processo di costruzione di queste fosse comuni, di seppellimento dei corpi, era parte integrante dell'azione genocidaria da parte delle milizie serbo-bosniache.
Nella zona serbska, nella zona serba, riconoscono che c'è stato un genocidio a Srebrenica o ci sono ancora un forte movimento negazionista?
La risposta delle istituzioni della Repubblica Srpska rispetto agli eventi di Srebrenica negli ultimi anni è sempre più caratterizzata da una reazione revisionista e talvolta apertamente negazionista. Mentre ci sono stati dei periodi, soprattutto negli anni 2000, in cui c'erano state delle parziali ammissioni, dei parziali riconoscimenti da parte delle istituzioni della Repubblica Srpska, delle istituzioni di Banja Luka anche, e anche a livello locale, questo anche per effetto delle pressioni della comunità internazionale, negli ultimi anni abbiamo assistito a una accelerazione del discorso negazionista, un discorso, una narrazione che talvolta è ampiamente e apertamente glorificatrice dei criminali di guerra. A Radovan Karadžić è stato intitolato un dormitorio universitario a Pale, con una targa che lo ricorda e che lo celebra come praticamente come un padre fondatore della Repubblica Srpska, un eroe nazionale. Narrazioni simili esistono riguardo a Ratko Mladić, che era stato il vertice militare dell'operazione che ha condotto al genocidio di Srebrenica. E anche a livello locale assistiamo a un fenomeno di revisionismo. Il sindaco di Srebrenica, Mladen Grujicic, ha espresso delle posizioni apertamente revisioniste negli ultimi anni, minimizzando il numero delle vittime. Le vittime del genocidio sono, secondo gli elenchi del memoriale di Potočari, 8.372 ed è una cifra che su cui c'è l'accordo della comunità internazionale e della comunità scientifica. Eppure il sindaco e con lui tanti altri hanno costantemente minimizzato questa cifra e hanno sostenuto la tesi secondo cui l'operazione militare di Srebrenica era un'operazione militare di autodifesa dalle milizie musulmane, invece che un'operazione di sterminio pianificato della popolazione civile musulmana, come appunto è stato dimostrato dalla comunità scientifica e da due sentenze della giustizia internazionale, dal Tribunale Internazionale Penale per l'ex Jugoslavia e dalla Corte Penale Internazionale.
I parenti delle vittime, le vittime stesse, hanno avuto giustizia?
I parenti delle vittime hanno avuto una parziale giustizia. Se guardiamo alle sentenze del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia, che ha condannato all'ergastolo con sentenza definitiva Radovan Karadžić e ha condannato in primo grado, sempre all'ergastolo, Ratko Mladić, quindi rispettivamente il vertice politico e il vertice militare della Repubblica Srpska, che ordinarono e gestirono l'operazione genocidaria. Così come sono stati condannati alcuni dei vertici militari, appunto sottostanti al generale Mladić. Tuttavia vanno fatte delle precisazioni. La prima è che la sentenza di secondo grado nei confronti di Mladić, che doveva essere emessa quest'anno, è stata rinviata al 2021. Nel 2021 saranno passati 26 anni dalla fine del conflitto. Questo è un tempo troppo lungo, è un tempo che ha causato e continua a causare grande frustrazione per la popolazione delle vittime. Poi c'è tutta la questione dei quadri medi o inferiori militari che talvolta si sono però occupati anche materialmente delle operazioni di cattura e delle operazioni di esecuzione che hanno portato all'uccisione di più di 8.000 persone. Sono persone che molto spesso vivono libere, alcune si sono rifugiate in Serbia, alcune addirittura rimangono nella zona della Bosnia orientale. Ci sono anche dei casi dove queste persone vivono nello stesso villaggio, nello stesso comune dei familiari delle vittime, e questo causa ancora un senso di ovviamente di enorme frustrazione e un senso molto forte di ingiustizia.
Raccontiamo un po' il ruolo dei caschi blu olandesi in quei massacri. E anche lì la giustizia olandese non ha reso, tra virgolette, giustizia alle vittime.
Sì, il battaglione olandese, il Dutchbat, battaglione olandese dei caschi blu dell'ONU, occupava questa base nel villaggio di Potocari, alle porte di Srebrenica, da dove si sarebbero dovuti proteggere. Si sarebbe dovuta proteggere la popolazione civile di Srebrenica, visto che Srebrenica era stata dichiarata zona protetta dall'ONU nel 1993. Questo è il motivo per cui si rifugiarono a Srebrenica migliaia di persone, oltre alla sua popolazione naturale, quindi vi era più del doppio della popolazione della cittadina, che contava circa 20.000 abitanti, ma appunto vi era più del doppio perché queste persone pensavano di poter essere difese nel caso in cui l'esercito serbo-bosniaco avrebbe spezzato l'assedio della città, assedio che durava dal 1993. Quando cadono le difese della città e l'esercito serbo-bosniaco, appunto nei giorni attorno all'11 luglio, prende il controllo della città, queste migliaia di persone si sono rifugiate presso la base del battaglione olandese, che tuttavia non solo non è intervenuto per difendere la popolazione civile, ma con diverse azioni ha praticamente facilitato il compito delle forze serbo-bosniache per appunto sterminare gli uomini, separandoli dalle donne e dai bambini, per i quali erano già stati preparati i pullman per l'evacuazione. C'è stata una sentenza l'anno scorso della giustizia olandese che ridimensionava di molto la responsabilità di questo battaglione, stabilendo che la responsabilità era molto molto limitata, e quindi limitando di molto anche l'entità dei risarcimenti e non prevedendo nessun tipo di condanna, nessun tipo di ulteriore ricerca delle responsabilità. Questo quindi continua a rimanere una macchia per Stato, per le istituzioni olandesi e per tutta l'Europa.
Sono passati 25 anni da questo massacro compiuto nel cuore dell'Europa. Che riflessioni si può fare?
Le riflessioni riguardano da una parte il posto di questo pezzo di Bosnia Erzegovina in Europa, perché si tratta di un territorio che ha subito una gravissima pulizia etnica. Un territorio che subisce oggi un fortissimo spopolamento, che è un problema che riguarda in questo momento tutti i Balcani, ma in particolare questa regione, che si trova in una posizione molto, molto marginale anche nel quadro socio-economico della regione. C'è sicuramente un senso di ingiustizia che ancora pervade in parte le vittime, i familiari delle vittime, e soprattutto c'è questo fenomeno di crescente revisionismo, di legittimazione o di comunque di relativizzazione del genocidio, di una eliminazione pianificata della comunità musulmana presente in quella regione, con cui l'Europa continua a non fare i conti. Thank you.
mi come da nano simbol. Ostaju mi samo noći moje puste, da u njima plačem celu noć. Tugo moja noći duge, srce mi je puno bola, puno tuge. Srce mi je puno bola, puno tuge. Srećna svaki dan. Tugo moja noći duge, srce mi je puno bola, puno.
Radio Popolare, in sottofondo abbiamo la voce di Amira Medujanin, la Billie Holiday dei Balcani, così viene definita, con una sevdalinka. E il microcosmo delle sevda, questo genere musicale della traduzione balcanica, è un microcosmo ancora vivo e vegeto grazie a figure come quelle di Amira Medujanin. Io faccio appello agli ascoltatori di Radio Popolare che sono venuti con noi in Bosnia, ricordando loro una sera in un villaggio una manciata di chilometri da Mostar, dove per noi c'è stato proprio un concerto di sevdalinke. Sevda e sevdalinke, entrambi i termini si riferiscono a una realtà musicale, vi dicevo, tipica della Bosnia, riconducibile all'universo folk e quindi a un substrato culturale antropologico che affonda le sue radici agli albori della civiltà slavo-meridionale. Ogni famiglia ha il suo canto, replicato ovunque come un mantra. Non sono diffuse solo in Bosnia, ma anche in Montenegro, in Macedonia, in Serbia, in Croazia, e risentono di influenze che guardano tanto all'Oriente quanto ai pentagrammi degli ebrei e sefarditi, e basta ascoltare qualche nota per averne appunto la conferma. Sono rappresentate da figure fantasma, uomini e donne di grande talento, che però rimangono quasi sempre ai margini, regalando le loro composizioni al popolo senza avere nulla in cambio. Un grande esperto è il nostro Paolo Giulini, a cui magari commissioneremo, in questo periodo che non c'è in onda Ratka Piratka, uno speciale sulle sevda. Noi la teniamo in sottofondo per ritornare un attimo ancora a Srebrenica. Ricordavamo anche nella chiacchierata che ha fatto Sciauchi con Alfredo Sasso, che abbiamo appena mandato in onda, di questo anniversario odierno, quando 25 anni fa in pochi giorni vennero deportate, uccise e occultate in fosse comuni più di 8.000 persone, tutti bosniacchi, cioè bosniaci musulmani. Centinaia di civili, tra bambini, donne, anziani, che vennero sfollati con la violenza, altri tentarono la fuga percorrendo quella che fu per molti una marcia della morte. Selma Music allora aveva 7 anni e 10 mesi. La madre, Alia, si trovava il 12 luglio a Potokari, pochi chilometri da Srebrenica, davanti alla base dei Caschi Blu, in cerca di salvezza insieme a centinaia di altri civili. Con lei altri 3 figli, Alen di 5 anni, Elvira di 2 e Sadik di 6 mesi. Nella folla terrorizzata, spinta a forza dai soldati, Alia perse di vista la figlia Selma. La famiglia di Selma Music ha continuato a cercarne le tracce sino ad oggi, senza risultato. In Bosnia è stata inserita nella lista degli scomparsi e negli anni si è cominciato a credere che fosse stata uccisa e il suo corpo occultato in una fossa comune. La sorella Elvira, oggi 27enne, ha ricostruito la vicenda della tragica scomparsa della sorella e ci ha inviato un appello audio nella speranza che quante più persone lo condividano possano aiutare la famiglia in questa estenuante ricerca. Ve lo riproponiamo.
Sono Elvira, sorella di Selma Mošić, che è sparita a Srebrenica nei giorni della caduta della città e che tutta la mia famiglia sta cercando da 24 anni. Quando è scomparsa, io avevo solo 2 anni, per cui purtroppo non mi ricordo di lei. Ciò che mi porto dentro da tutta la vita sono i racconti su di lei che mi hanno riportato i nostri genitori, oltre a una grande sofferenza e un grande vuoto. Oltre a me, i miei genitori, Selma ha altri 2 fratelli che vivono negli Stati Uniti a St. Louis. Anch'io vivo negli Stati Uniti, ma nell'Iowa, con mio marito e i nostri 2 figli. A marzo 2019, solo per caso, mia mamma ha trovato Selma in una foto apparsa su una pagina Facebook e ha riconosciuto subito i vestiti che Selma portava quel giorno e ci ha chiamati tutti per dircelo. I miei genitori, fin dalla sua scomparsa, hanno continuato a cercare tracce di mia sorella nei modi più disparati, attraverso la Croce Rossa internazionale, ma senza alcun risultato. Nel marzo del 2019 si è accesa per noi quindi una nuova speranza, che Selma sia viva e che è da qualche parte. Da quel giorno non ci siamo più fermati nel fare ricerche su di lei e sperare di trovarla. Il nostro più grande desiderio è trovare Selma. Per questo spero tanto che questo articolo e questo mio appello arrivino lontano e che chiunque ha informazioni di qualsiasi tipo di su Selma ce le faccia sapere e ci restituisca la pace, almeno per dirci che sta bene, ovunque lei sia oggi.
Noi chiudiamo per quest'oggi la pagina su Sebrenica.